24 mattino.
Vogliamo Giulia Crivelli alla rassegna stampa. È bravissima, vogliamo Giulia Crivelli.
Mi pare giusto.
Per quanto riguarda la eventuale presenza di un manager privato, di una privatizzazione delle ferrovie, io non so se questa cosa porta dei vantaggi, visto quello che è successo ad esempio con Autostrade. Non è detto che un imprenditore privato abbia la sensibilità giusta, diciamo che dipenda solo dalla persona che ci metti. Quindi mi chiedo, ma è possibile che non ci sia nessuno nel settore pubblico che abbia a cuore l'attività che fa senza dover essere per forza spinto da delle ragioni solo economiche?
Adesso mi pare però, posso dire una cosa, le stiamo massacrando un po' troppo queste ferrovie, nel senso che i problemi ci sono, naturalmente. Detto ciò, è anche un'azienda che è cambiata tanto nel corso degli anni.
Veramente pensiamo e la sinistra pensa che la colpa sia di Salvini se i treni non vanno? Ovvio, lui è responsabile, il capo del ministro. Tutti questi teatrini politici intorno ad una cosa in cui un ministro, o che sia Salvini o che sia Biribì o Biribò, hanno veramente poca colpa e secondo me hanno anche poco margine di azione.
Beh, la statale 36 bloccata stamattina, posso prendermela con Peppa Pig?
Così come dice Slime, la famosa statale 36. Una piccola nota sui vostri messaggi vocali, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, in questo caso l'ascoltatrice che abbiamo mandato in onda prima, che parlava di Trump, del medico, poi ha mandato un messaggio per, aperte virgolette, non lamentarsi, però dire guardate, non ne manderò più perché l'avete tagliato in maniera brutale. Io dico, se mi consente, cara ascoltatrice, era un messaggio di un minuto e spicci, se considera che diamo uno spazio di 30-40 secondi tendenzialmente le dichiarazioni dei politici e non di più, era un po' tantino. Ci spiace se abbiamo, per così dire, sporcato il suo pensiero in qualche misura, però c'è anche un tema di esercizio della sintesi, senza offesa, perché poi so che è un'affezionata ascoltatrice che interviene spesso e quindi è proprio quasi in amicizia che lo dico. Sono le 7:22 minuti di mercoledì 22 gennaio. Al microfono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricelli regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino. Ne fate parte anche voi, naturalmente, con i vostri messaggi, e questa è la parte, come sapete, dedicata alla rassegna stampa, le aperture dei giornali che sono ampiamente dedicate a Donald Trump, così come una parte consistente di questa rassegna la dedicheremo evidentemente a Donald Trump, alle decisioni che ha preso. Prenderemo un punto preciso che è soprattutto quello dell'intelligenza artificiale, non solo di quella ma soprattutto quello dell'intelligenza artificiale, anche perché di molte cose abbiamo parlato, mi pare, infinitamente già nella giornata di ieri, nelle scorse ore, e vedrete che torneremo a parlarne. L'apertura del Sole 24 Ore si dedica, come già dicevamo prima, al fisco e alle multinazionali. Trump straccia l'accordo OCSE sulla minimum tax e sono pronte ritorsioni contro i paesi che varano prelievi extra sulle aziende americane. Trump corre, valanga di decreti, scrive il Corriere della Sera. Trump, America contro tutti, è il titolo della stampa. Trump alla guerra dei dazi, è quello di Repubblica. Trump scuote l'Europa, è il titolo del giornale. Anche su questo poi torneremo, sulla reazione europea. Licenziamenti di massa e ius soli, le purghe di Trump iniziano subito, l'apertura invece di Domani. Il suicidio dell'Europa è il titolo della Verità. Trump ha firmato gli ordini esecutivi che affossano la transizione verde, la risposta di von der Leyen, noi andiamo avanti. In realtà non è esattamente così, però questo è il titolo della Verità. Fuori dal mondo è il titolo di Avvenire. I primi decreti di Trump, gli USA escono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dagli accordi di Parigi sul clima, da quelli sulla tassazione delle multinazionali, ma in realtà l'apertura è vera e propria e dedicata all'offensiva di Israele in Cisgiordania e Hamas, che dice sarà rivolta, con Nello Scavo inviato a Ramallah che racconta tutto questo. Far West Bank è invece il titolo del Manifesto. Cosa ancora? Trump, pena di morte in tutta America, è questa la scelta del quotidiano nazionale, un ciclone sul mondo, il titolo del Messaggero, e adesso tocca a noi, il titolo del Riformista, proprio sul tema dell'Europa. Se questo non è fascismo, titola l'Unità, Trump ha demolito il tabù dell'America democratica. Altri titoli sono quello di Libero, comunisti su Marte, gridano al ritorno del nazismo per il saluto romano di Musk, peccato che sia un'invenzione. Oppure, appunto, come dicevamo, era commemorativo, che è quello che è consentito dalla Corte di Cassazione. Meloni, via Santanchè, Crosetto e Salvini, resti. E il Fatto Quotidiano racconta di quello che presume essere uno scontro all'interno dell'esecutivo su questo tema. Trovate un po' sparso sulle prime pagine dei giornali, in una giornata appunto molto delicata dal punto di vista delle notizie in arrivo dagli Stati Uniti, invece la vicenda di Nayem Osama al-Masri. Avete appena sentito il servizio della collega Cristina Carpinelli in GR24, però una questione sulla quale vale la pena soffermarsi, perché potrebbe essere il caso politico delle prossime settimane. Il caso politico riguarda quello che è sostanzialmente un criminale per la Corte Penale Internazionale, un torturatore di persone, il gestore dei luoghi di detenzione dei migranti che vogliono attraversare il Mediterraneo in Libia. Ed è una storia che o è una scelta politica precisa, come sembra emergere da qualche indiscrezione, oppure è un errore di proporzioni clamorose. Dunque, alle 20.09 di ieri sera, Nayem Osama al-Masri Ohabish è già in volo verso casa in Libia, scrivono Irene Famà e Ilario Lombardo sul quotidiano La Stampa. Si tratta di un uomo che è stato fermato sabato sera dopo aver assistito all'incontro Juventus-Milan insieme ad un gruppo di 3 persone, anche loro di origine libica. Era arrivato dalla Francia su un'auto con targa tedesca ed era appunto stato arrestato su mandato della Corte Penale Internazionale. Si diceva 20.09 era già in volo nel momento nel quale l'ANSA batteva la notizia della sua scarcerazione. In realtà, come scopriremo, scrivono i due, l'aereo messo a disposizione era già pronto al mattino in attesa della decisione della magistratura. Decolla alle 11.14 da Ciampino, arriva a Torino Caselle alle 12.13 e poi riparte appunto per Tripoli, dove atterra alle 21.50 e da dove rientra in Italia subito dopo. Era stato arrestato sabato a Torino ed è stato appunto rimpatriato su provvedimento del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Beh, molto rapida come procedura di rimpatrio, rispetto al solito. A suo favore, stando alle ufficiosità di fonti di governo investigative, avrebbe giocato un errore nell'esecuzione della procedura del mandato di arresto internazionale, un arresto irrituale, si legge nell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma. Il fermo, scrivono i giudici, non è stato preceduto dalle interlocuzioni con il ministro della giustizia, titolare dei rapporti con la Corte Penale Internazionale. Da regola il ministro avrebbe dovuto ricevere la richiesta d'arresto prima per poi inoltrarla tramite la Procura Generale di Roma alla Corte d'Appello. Questioni tecniche sembrerebbe, ma potrebbe esserci dell'altro. Solo in tarda serata fonti di governo ammettono che al-Masri è una pedina troppo importante per il governo di Tripoli e per l'amministrazione americana, che tramite la parte libica alleata monitora la lotta al terrorismo nell'area del Mediterraneo. 47 anni appunto era stato arrestato dalla Digos. Era stato denunciato più volte dalle organizzazioni non governative, un personaggio chiave nella gestione dei centri di migranti in Libia, sarebbe uno dei capi dell'unità della Polizia Militare Islamica di Tripoli al vertice delle forze speciali di deterrenza, gruppo paramilitare che opera nella regione a est di Tripoli a supporto del governo. Ed era a capo delle prigioni di Ain Zara e di Mitiga, dove sono trattenuti i guerriglieri di Al-Qaeda e altri jihadisti. Un uomo in tutto e per tutto affiliato all'esecutivo guidato dal 2021 da Mohammed Dbeibeh. E quindi un caso che, come vedete, ha tutti connotati politici. Vedremo come evolverà. C'è l'opposizione naturalmente che protesta in merito a questo caso, e io, visto che siamo sui temi della politica, vi vorrei portare su quelli del lavoro, perché sono collegati, perché insieme allo stop al referendum sull'autonomia la Corte Costituzionale nella decisione dell'altro giorno ha dato il via libera invece ai referendum sul Jobs Act. Ne scrive Giampiero Falasca a pagina 35 del Sole 24 Ore, e sono dei quesiti sui quali, come abbiamo già detto, sarà piuttosto difficile che si arrivi al quorum, però sono là e vale la pena naturalmente discuterli. Dunque, Sole 24 Ore, norme e tributi. Il referendum sul lavoro appena ammessi dalla Corte Costituzionale, se fossero approvati dal corpo elettorale, potrebbero riportare indietro di molti anni il nostro ordinamento giuslavoristico. La volontà di ottenere anche simbolicamente un ritorno al passato emerge con chiarezza dal quesito che più di altri ha una valenza politica, quella di abrogare la normativa sul contratto a tutele crescenti dal progetto di riforma del mercato del lavoro conosciuto come Jobs Act. Quel decreto legislativo, dopo i tanti interventi normativi e giurisprudenziali di questi anni, ha ormai perso la sua connotazione originaria. Vi ricordate, l'avevamo già detto ieri, in realtà ci sono una serie di sentenze, no, che hanno ammorbidito molto, hanno cambiato molto le regole. In realtà, nella versione risultante dai tanti cambiamenti, non c'è una reale differenza di trattamento. I casi in cui si applica la reintegra sono, salvo piccolissime eccezioni, gli stessi, e anzi in alcune sue parti può garantire tutele più ampie rispetto al vecchio articolo 18. Nonostante questo paradosso normativo, i promotori del referendum perseguono con decisione l'obiettivo di cancellare la riforma del 2015. Secondo Falasca l'intento è simbolico. C'è di più: la questione dei contratti a termine. Si chiede di abrogare quelle norme che hanno introdotto la cosiddetta acausalità nei rapporti a tempo. Se, per chi si ricorda la disciplina precedente, quando si faceva un contratto a termine bisognava indicare la causale, cioè perché fai quel contratto a termine. Si tratta di norme, dice Falasca, che non hanno liberalizzato il lavoro a termine, come confermano anche i dati, ma semplicemente hanno rimosso un requisito formale, la causale, che generava interminabili e costosi filoni di contenzioso. Di fatto, la linea comune che tiene insieme i quesiti referendari, secondo Falasca, è il ritorno al passato. È della stessa opinione, prevedibilmente se vogliamo, Tommaso Nannicini, che era sottosegretario del governo Renzi e che è un po' il padre di quella riforma. Viene intervistato a pagina 11 del Quotidiano Nazionale da Claudia Marin e dice: qualcuno pensa davvero di combattere la precarietà a colpi di referendum? Salari fermi, giovani senza prospettive, tecnologie che erodono il valore sociale del lavoro, cervelli in fuga, sfruttamento in settori a basso valore aggiunto, alto tasso di infiltrazioni criminali. Quale di questi problemi verrebbe risolto con i referendum della CGIL? Nessuno. Quando è a corto di idee, il sindacato si rifugia nelle piazze o nei simboli. E poi è piuttosto duro con il suo partito. Dice: perché una parte del centrosinistra gli va dietro, chiede Marin. Per opportunismo, per scaricare le colpe collettive degli errori del PD negli ultimi decenni, solo sulla stagione di Renzi. Fare autocritica su altre scelte sarebbe più difficile. Dice: una volta abrogato quell'articolo, il primo che dicevamo, quello sul risarcimento, dice questo: è una discussione lunare, perché una volta abrogato quel decreto si tornerebbe alla riforma del governo Monti del 2012, allora sostenuta dal PD di Bersani, che aveva già ridotto l'articolo 18 all'ombra di se stesso, con risultato paradossale che l'indennizzo massimo in caso di licenziamento illegittimo passerebbe da 36 a 24 mesi. Un capolavoro. Mentre Pierfrancesco De Robertis, sempre sul Quotidiano Nazionale, mette in evidenza i grattacapi di Schlein con i riformisti. Oggi troverete tutta una serie di interviste, almeno una ne ho vista, se non vado errato, di Simona Malpezzi, che dice: io quella riforma l'ho votata e quindi al referendum non voterò. E nota Pierfrancesco De Robertis nel suo editoriale, dice: questa tornata di referendum in arrivo fanno star peggio di tutti la segretaria del PD. È sparito il quesito, appunto, che almeno sulla carta, quello dell'autonomia, avrebbe offerto la possibilità di tenere unito il partito. Ne arriva invece uno che divide. Quando si voterà, la legge dice, e lo scrive qua in uno dei pezzi a venire, credo Diego Motta, tra il 15 aprile e il 15 giugno si sta ragionando se accorpare tutto con le elezioni regionali, regioni che potrebbero andare al voto in primavera, Veneto, Campania e Puglia, mentre ci sono elezioni in programma in autunno per Toscana, Marche e Valle d'Aosta, e poi in primavera andranno al voto anche alcuni comuni. Vedremo cosa accadrà. Lavoro e intelligenza artificiale, così ci trasferiamo verso la questione Trump subito dopo la pausa.
24 mattino.
Perché ci preoccupiamo molto degli Stati Uniti e di quello che fa Trump? Dovremmo preoccuparci dell'Europa. Non bisogna guardare gli altri. Guardiamo prima noi stessi e poi guardiamo gli altri. Andiamo a contrattare con gli altri.
Un presidente può imporre dazi così, senza l'autorizzazione di nessuno? E soprattutto l'Unione Europea non potrebbe imporre conseguentemente dei dazi sui prodotti americani?
Sì, potrebbe, però tenga presente che noi abbiamo, l'Europa ha un surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti, cioè più quello che esportiamo che quello che importiamo, quindi diciamo non so. Sì, e probabilmente risponderà in questo modo perché è l'unica soluzione. Invece sulla prima domanda, sugli ordini esecutivi del presidente, guardi, abbiamo fatto questa meravigliosa operazione. Alle 8:35 didascalicamente ospiteremo il professor Francesco Clementi, costituzionalista, si occupa molto di Stati Uniti, e ci facciamo proprio spiegare tutto di quante di queste cose. Non toccheremo tutti i 100 ordini esecutivi, possono diventare rapidamente legge oppure no, quali verranno mantenuti, quali saranno sottoposti a uno scrutinio non solo del Parlamento ma anche delle corti di giustizia. Dunque, capitolo intelligenza artificiale, che è quello sul quale ci si sta concentrando molto anche alla luce di quell'immagine di tutti i grandi uomini della Silicon Valley presenti all'inauguration di Donald Trump. Però vorrei partire da un altro aspetto, un altro taglio, un'altra storia. È quella che racconta, e visto che abbiamo appena parlato di lavoro, è quella che racconta Giovanni Berruti a pagina 32 della Stampa. Inusualmente prendiamo la pagina degli spettacoli di un quotidiano da queste parti. Ed è il racconto di un post scritto ieri, condiviso su Facebook, da Paul Schrader. È il regista americano di American Gigolo, è lo sceneggiatore di Toro Scatenato e Taxi Driver, quindi diciamo un colosso del cinema. Ecco il post. Ho chiesto a ChatGPT un'idea per un film di Paul Schrader. Ogni idea che mi ha dato era buona e originale. Perché gli sceneggiatori dovrebbero star seduti per mesi alla ricerca di una buona idea quando l'intelligenza artificiale è in grado di fornirtene una in pochi secondi? Già negli giorni scorsi Schrader si era espresso sui vantaggi della tecnologia generativa. Tra i motivi principali dello sciopero degli sceneggiatori americani che nel 23 ha paralizzato Hollywood e l'industria televisiva per mesi, aveva detto: ho appena realizzato che l'IA è più intelligente di me, ha idee migliori, modi più efficienti per realizzarle. Si tratta di un momento esistenziale simile a quello provato nel 97 da Kasparov, quando capì che Deep Blue, il computer, lo avrebbe battuto a scacchi. È inquietante, però è sostanza dei fatti, detto appunto da un colosso del cinema. E poi ci sono nel pezzo Giovanni Berruti un po' di racconti di come l'AI è stata utilizzata in alcuni dei film che sono in concorso addirittura agli Oscar. Però è uno spunto che mi pare interessante per aprire il capitolo AI, il capitolo intelligenza artificiale e come intende muoversi Donald Trump. Innanzitutto un maxi piano, e forse è proprio questo, è una diciamo, un'eliminazione delle regole. E forse è proprio questo che ha spinto i colossi della Silicon Valley a sostenere Donald Trump, Silicon Valley che era sempre stata democratica. Ne scrive Biagio Simonetta sul Sole 24 Ore. Non ha perso tempo e poche ore dopo il suo ritorno alla Casa Bianca ha già firmato un centinaio di decreti. Fra i più importanti, quello dedicato all'intelligenza artificiale, per il quale lo stesso tycoon punta su un maxi investimento nell'ordine di 100 miliardi da parte di una serie di aziende tecnologiche in una joint venture che vede coinvolte OpenAI, SoftBank e Oracle. Ieri Trump ha revocato un ordine esecutivo del 31 ottobre del 23 firmato dall'ex presidente di Joe Biden, che mirava a mitigare i rischi associati all'intelligenza artificiale per consumatori, lavoratori e sicurezza nazionale. L'ordine di Biden richiedeva agli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale di condividere con il governo americano i risultati dei test di sicurezza prima del rilascio pubblico, introduceva alcuni standard per questi test e ad affrontare i rischi legati ad armi chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari e sicurezza informatica. Una legge che era un po' una risposta anche alle mosse europee. Fra i punti forti dell'ordine esecutivo di Biden c'era la trasparenza. Per esempio era previsto che le aziende garantissero un livello minimo di chiarezza nel design e nell'implementazione dei loro modelli e che l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi governativi fosse sempre segnalato ai cittadini. L'ordine includeva misure per proteggere i consumatori da pratiche discriminatorie o manipolative basate sull'AI generativa e promuoveva la protezione dei lavoratori contro la sostituzione indiscriminata dei loro ruoli lavorativi con sistemi automatizzati. Tutto cancellato con un tratto di penna, o per meglio dire con un ordine esecutivo. Scrive Luca De Biase nel suo pezzo a pagina 7, se nel suo commento a pagina 7, l'amministrazione Biden e l'industria dialogavano, la policy americana era stata discussa con i grandi imprenditori del settore, i CEO di Microsoft, Google, OpenAI, Anthropic si erano incontrati con Kamala Harris nel maggio precedente e avevano concordato la linea. Le decisioni erano relativamente cogenti per il governo ma non molto dure per i privati, erano pensate per non bloccare l'innovatività dell'ecosistema americano, almeno questo è quello che scrive De Biase. E dice questo: oggi il potere di Big Tech è entrato nella stanza di bottoni. Con il ritorno di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, ma soprattutto con l'arrivo di Elon Musk nel governo e la presenza in posizione visibile di amministratori delegati di Amazon, Google e Meta all'inaugurazione di Trump, il confronto tra il grande Stato americano e Big Tech è divenuto una collaborazione stretta che si traduce nell'eliminazione immediata di quei pochi paletti che Biden aveva introdotto. Ora vedremo come tutto questo si traduce in politica estera. Ma notato che il recentissimo intervento di Biden sulle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale non è stato toccato. Ma va anche ricordato che il capo di Meta Zuckerberg ha dichiarato di aspettarsi dalla nuova amministrazione un intervento contro i sistemi politici che limitano la libertà di innovazione. Dati i suoi interventi precedenti, sappiamo che pensa all'Europa. Ma è veramente un male che Big Tech sia entrata a Washington? Secondo il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, no. Ne parliamo dopo il traffico.
24 mattino.
Vi leggo la parte finale dell'editoriale di Cerasa, laddove si dice: vabbè, ci sono tante preoccupazioni in merito all'arrivo di questi dei cosiddetti tecnocapitalisti nella stanza dei bottoni, ma dice questo: se il rapporto fra le big tech e Trump dovesse contribuire a bilanciare l'agenda anticapitalista e ostile alle multinazionali portata avanti da J.D. Vance, il vice di Trump, sarebbe davvero un male? Se il rapporto tra big tech e Trump, dove le big tech hanno molto da perdere da una politica generalizzata di dazi, dovesse contribuire a raffreddare gli istinti protezionistici anti-globalizzazione dell'amministrazione trumpiana, sarebbe davvero un male? Se il rapporto dovesse aiutare a controbilanciare il potere crescente della Cina in ambito tecnologico, sarebbe davvero un male? Se il rafforzamento dei monopoli globali americani dovesse spingere le classi dirigenti europee a dedicare alla crescita e al consolidamento dei campioni tecnologici europei un'attenzione non inferiore a quella dedicata alla regolamentazione dei campioni tecnologici mondiali, sarebbe davvero un male? Un Trump che scommette sui complottisti fa paura. Un Trump che scommette sui capitalisti ne fa un po' meno. E per difendere la democrazia liberale da una minaccia di nome Trump vale la pena scegliere le battaglie giuste, non quelle ridicole e populiste contro i presunti oligarchi che minacciano il mondo. Naturalmente c'è una questione che riguarda l'Europa, che è ovviamente una questione aperta. Guardate, come vi dicevo, parliamo tanto di Trump, ma per il semplice fatto che siamo partiti, è partito forte, commettiamola così, non è un avvio morbido di presidenza. Allora, prima cosa, il Sole 24 Ore ci dedica l'apertura al fatto che Trump ha cancellato la minimum tax e minacciato dazi del 25% a Canada e Messico. Ne scrive Marco Valsania, è uscito di fatto dall'accordo OCSE che tassa le multinazionali, che è inviso proprio alle big tech, dal Trattato di Parigi sul clima e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Europa esprime rammarico, il canadese Trudeau, che però è in uscita, sappiamo, predica calma. L'Europa come reagisce? Gianluca di Don Francesco, inviato a Davos per il Sole 24 Ore. Von der Leyen al World Economic Forum: la nostra priorità sarà quella di impegnarci tempestivamente, discutere di interessi comuni, essere pronti a negoziare, saremo pragmatici ma resteremo sempre fedeli ai nostri principi, ha detto nel suo lungo intervento. Nota che l'ordine mondiale cooperativo che avevamo immaginato 25 anni fa non si è trasformato in realtà e siamo entrati in una nuova era di dura competizione globale. Dice von der Leyen, dobbiamo cambiare anche noi. I timori europei li ritrovate nell'analisi di Beda Romano, dove naturalmente in questa parte nello specifico non si fa riferimento ai dazi perché troppo ne abbiamo parlato e tanto sappiamo, adesso poi ci arriveremo anche a questi, anche ai dazi ovviamente. Beda Romano dunque sempre sul Sole 24 Ore. Si tocca con mano a Bruxelles il timore che l'amministrazione Trump possa rimettere in discussione la delicata intelaiatura di regole faticosamente adottata negli ultimi anni, nel doppio tentativo di rispondere alla crisi finanziaria del 2007-2009 e di gestire la globalizzazione. Sono due i temi emersi prepotentemente negli ultimi giorni: la tassazione delle multinazionali, quindi quello che dicevamo, e il ruolo delle criptovalute. Segnalo che in tutto ciò Trump ha dichiarato che ha intenzione di colpire duramente appunto i paesi che dovessero tassare in maniera eccessiva le aziende americane. Qual era l'obiettivo dell'accordo della minimum tax? Evitare che le imprese digitali riescano a eludere le imposte e prevenire una corsa al ribasso delle aliquote. La Commissione europea ha detto di essere dispiaciuta, ricordando che il nuovo presidente ha promesso una propria riforma fiscale. L'ex premier Letto ne ha aggiunto: riteniamo che valga la pena dedicare un po' di tempo alla discussione di questi temi con la nuova amministrazione americana, per comprendere meglio le loro richieste e spiegare anche la nostra posizione. Va detto al premier Letto che qua sembra che più che comprendere le richieste, qua ci sono degli ordini esecutivi. Non mi sembra che ci siano richieste, mi sembra che tutto sommato ci siano delle imposizioni. Sul secondo versante, l'altro versante è quello delle criptovalute. Molti hanno visto nella recente decisione del presidente di lanciare una moneta celebrativa la conferma del suo desiderio di adottare una regolamentazione leggera nel settore. C'è il timore che i proprietari delle grandi piattaforme digitali possano a loro volta lanciare monete di questo tipo e permettere lo scambio sulle reti sociali. Qual è il risultato di tutto questo e dove porta questa preoccupazione? Nei due casi il pericolo, scrive Beda Romano, è di assistere a un nuovo trasferimento di risparmio dall'Europa verso l'America, risparmio attirato da imprese poco tassate e da strumenti finanziari alternativi e poco regolamentati. In ultima analisi, a rischio è il valore dell'euro. Parlando ieri a Davos, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto: non è nell'interesse di nessuno spezzare i legami dell'economia globale. Risposte ai rischi provocati dalla politica americana sono in parte già sul tavolo. L'unione dei mercati dei capitali per meglio sfruttare il risparmio europeo e l'euro digitale per contrastare le criptovalute. Riuniti ieri a Bruxelles, i ministri delle finanze hanno ascoltato le esortazioni della BCE e della Commissione Europea a fare rapidi passi avanti. Finora siamo appunto alle esortazioni. Sui dazi, molto rapidamente vi darei qualche cenno dal pezzo di Eugenio Corsio a pagina 4 del quotidiano La Repubblica, che testimonia quelle che non sono molto facili le imposizioni di dazi da parte degli Stati Uniti. Anche perché tenete presente questo, il dato: gli Stati Uniti comprano dalla Cina il 40% delle calzature sportive, il 25% dei prodotti elettronici, il 18,4% della meccanica. Il totale delle forniture cinesi è stato nel 2023, secondo il database delle Nazioni Unite, di 448 miliardi di dollari. Il disavanzo a favore di Pechino supera i 220 miliardi, cifre che da sole danno l'idea della partita che è appena iniziata. È nota anche Michael Spence, Nobel per l'economia, anche lui presente a Davos. Ieri tra l'altro firmava un editoriale interessante, non siamo riusciti a darvi per ragioni di spazio sul Sole 24 Ore, oggi intervistato da sempre credo da no, non so da chi, perché è siglato il pezzo. Fa notare come con le barriere più alte, cioè con i dazi, c'erano più costi per tutti gli americani, e quindi il mettere più dazi sarebbe in contrasto evidentemente con la volontà espressa in più di un'occasione di combattere l'inflazione. Vedremo come andranno le cose su questo fronte. Su Trump torneremo tra poco. Intanto il giornale radio, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, i nostri canali social che conoscete perfettamente. Il GR, ci risentiamo subito dopo.